Come faccio io adesso a farvi capire la cosa grande che noi stiamo facendo, che è la cosa più grande di tutte. Questo qui, questo momento, è il momento più importante di tutta la fede, di tutta la vita cristiana, anche di quello che fa il Papa, che fa la Chiesa, il Giubileo, non c'entra niente rispetto a quello che sta avvenendo adesso, la celebrazione della Pasqua, no? E siccome appunto io non so come fare, perché è come nella vita, no? Non c'è mai nessuno che ti fa capire una cosa se non la capisci tu. Allora io lascio che sia il Signore a dirvelo. Perché l'altra cosa grossa, che noi tante volte facciamo fatica invece a capire, è che le cose il Signore non le dice in chiesa. Cioè quello che si fa in chiesa, celebrando insieme, professando, è vero soltanto se noi l'abbiamo già sentito nel cuore, perché il Signore lo dice nel nostro cuore tutti i giorni. Quindi il problema di capire la Pasqua non è quello di sentire il prete o di vedere cosa si fa in chiesa, è quello di ascoltare ciò che il Signore dice a ciascuno di noi nel cuore. Quindi che cosa sia oggi, lascio che sia il Signore a dirlo a ciascuno di voi e a tutti noi. Io invece qui adesso vorrei farvi solo due piccole domande, che sono piccole, magari uno dice cosa c'entra, io però ve le faccio, vedrete che poi se voi lasciate parlare il cuore sono collegate poi alla lunga. Allora la prima domanda la prendo da quello che mi avete insegnato voi in queste mattine, in questi giorni, giovedì e venerdì mattina in particolare, e la pongo così: chi ha ragione? Avete visto ancora le persone discutere, no? Chi ha ragione? Ecco, io vi chiedo stamattina, provate a pensare veramente, chi ha ragione? Perché in realtà al centro di tutte queste cose della Pasqua, e anche questo noi lo dimentichiamo, c'è un processo a Gesù. Gesù, noi diciamo, è morto per noi, però dimentichiamo che in realtà è stato ucciso, non è morto in ospedale di malattia, è morto per vecchiaia, è stato ucciso dopo un processo e una condanna. E allora è importante capire chi aveva ragione, perché se aveva torto Gesù, è morto e basta, è inutile star qui. Allora, chi aveva ragione? Chi ha accusato Gesù, cosa gli diceva in sostanza? Io adesso lo riduco così, ma anche oggi, non soltanto 2000 anni fa, anche oggi. Chi dice è inutile andare in chiesa, non mi interessa, non è vero niente, cioè, in realtà appunto dice che Gesù ha torto. E l'accusa qual è? È che, dicono così, la tua idea di Dio è sbagliata. Cioè, il contenuto fondamentale del processo è questo, che l'idea che Gesù ha di Dio, il tipo di Dio che lui presenta con quello che sta dicendo e facendo, è falso ed è anche pericoloso. Lascio a voi di dire perché si ragiona così, però si ragiona così. E la dimostrazione che Gesù ha torto è che l'abbiamo ucciso ed è rimasto morto. Sotto la croce cosa gli dicevano? Se sei Dio vieni giù, invece è morto come tutti gli altri. La dimostrazione è che Gesù è morto come tutti gli altri e la storia è finita. E invece cosa succede? 2000 anni, alcune persone, alcuni uomini, donne, bambini, anziani, anche stamattina, sono qui, quello là che era morto, continuano a pregarlo, continuano a parlargli, continuano a dire cosa mi dici che devo fare. Cioè, lo trattano come un vivo. E allora il processo appunto è questo, e se quel poveretto lì avesse avuto ragione, se invece, proviamo a cambiare la maniera di dire, e se Dio, quello che noi abbiamo ucciso, lo avesse risuscitato, per esempio, e se Gesù fosse il Signore e la sua vita fosse stata la rivelazione in mezzo a noi di chi è Dio, ecco, questo è il grido dei cristiani. Noi stamattina ci stiamo dicendo: Gesù, Gesù è risorto. Questa è la convinzione e l'esperienza dei cristiani: Gesù è vivo. E allora capite che se è così, però qui se è così lo deve dire ciascuno, perché la modalità con cui Gesù è vivo è tutta una cosa da capire, da vedere, no? Dimmelo te, che sei un cristiano, cosa vuol dire che Gesù è vivo? Però se fosse così, allora io che guardo da fuori stamattina dico: allora Gesù aveva ragione. Dio gli ha dato ragione. La resurrezione cosa sarebbe allora? È che Dio ha dato ragione a Gesù. E il suo Dio, proprio quel Dio che scandalizza perché ha troppa pazienza, perché vuol troppo bene agli uomini, perché è inconcepibile un Dio così umano, dai, noi ne preferiamo uno più potente che ti fa il miracolino ogni tanto, mica questo. E allora Dio avrebbe dato ragione a questo Dio, che è Gesù. Oh, su sta roba qui ci sarebbero tante cose da dire, ma io ve ne dico solo una: state attenti nella vita, state attenti bene a chi ha ragione, perché di solito tra noi ha ragione chi urla più forte e soprattutto chi ha in mano il martello che ti picchia sulla testa. Anche con Gesù hanno avuto ragione apparentemente quelli che l'hanno ucciso, no? E hanno ragione anche oggi quelli che dicono: ma mangia e bevi, lascia perdere. Hanno ragione. E però voi pensateci bene, perché alla fine la ragione, perché le nostre ragioni, guardate, se ci mettiamo in due a discutere, stiamo lì fino a stasera, abbiamo ragione tutte e due, pressappoco. Ma la ragione vera, noi questo lo capiamo, starà tra me e te, dalla parte di chi alla fine è capace di amare di più. La ragione sta dalla parte dell'amore, alla fine ha ragione chi ama. Così è questo Dio, e lo capisce solo chi prova a far così. Allora, mi lasciate fare anche la seconda domandina, allora. Ma se uno dicesse: intuisco che in questo processo, in questo Dio, in questa fede c'è qualcosa di profondo, ma come si fa a sperimentare che Gesù ha ragione? Non con ragionamento: lui è risorto, quindi è vivo, sai, quel discorso lì non serve niente a nessuno. Come faccio io a convincermi di questo, no? Certo, ci sono tanti discorsi, ci sono tanti libri, ci sono anche tanti segni, compresa anche questa messa, che aiutano certo a cercare, a pensare, ma se non viene toccato il mio cuore, se non vengo convinto da dentro... Ecco, adesso io su questa domanda vi do una battutina che forse resta lì un po' così, però anche lì provate poi a pensarci un po' e soprattutto a provare. Io dico che un modo di sperimentare che Gesù è risorto, più che far dei dibattiti, è di scavare dentro di noi, ma tutti i momenti, quando sei arrabbiato, quando sei triste, quando va bene, sempre scavare dentro di noi, nel nome di Gesù, una gioia che nessuno ci può togliere. Cioè, i Vangeli insistono tanto, è la gioia, il luogo dove si può sperimentare che Gesù è vivo. Non perché chi crede nella resurrezione allora non ha più delle grane, non ha più problemi, non ha più dispiaceri, non ha più disgrazie, non ha più paure, come se i cristiani appunto fossero, da Gesù che è risorto, resi giocondi, a loro non capita più niente. Quelle lì sono appunto le baggianate, no? Sono le promesse che ti prendono in giro. È un'altra cosa, è che al fondo di tutto ciò che tu vivi c'è una gioia, una certezza che nessuno, niente ti può togliere, neanche te stesso. Perché tu, te lo dico io, che avendo più di 50 anni, adesso posso anche dire ai ragazzi qualcosa di quello che succede. E non pensate che diventando grandi poi diventerete forti e bravi, non è vero niente, si diventa diversi ma non più forti. E allora il vero nemico della mia gioia, il più delle volte, sono io. Sembra che io mi diverta quasi a non credere alla gioia. E allora, accogliere questa gioia che è più grande delle mie sicurezze, delle mie paure. Questa gioia che scaturisce come una sorgente fresca nella vita di ogni giorno, e lì tutti i momenti, che è la gioia di sentirsi sempre nelle mani di qualcuno, che qualcuno ti ama più di te stesso, che qualsiasi cosa ti possa succedere, tu sei nelle braccia di qualcuno. È come se noi viaggiassimo in treno. Se voi viaggiate in treno in uno scompartimento, succede di tutti: c'è quello che continua a telefonare, c'è quello che fuma, c'è quello che è volgare, c'è quello che fa lo stupido. Succede, è la vita così, no? E ogni tanto arriva su un controllore che dice: adesso tu scendi, sei arrivato, no? Il biglietto arriva lì. Ebbene, è come se uno che sta facendo questo viaggio sapesse comunque, appunto, che lui scenderà in un bel posto. È come, appunto, se il suo viaggio, che ha tutte queste difficoltà, queste fatiche, fosse compiute con la gioia di un termine, di una sicurezza. Questa è la resurrezione, no? Che nessuno ti può togliere, e niente. E allora proviamo, questo è il proposito che facciamo oggi, a cominciare dal pranzo di oggi, perché vedrete che anche solo a mangiare oggi avrete già motivo di carognare, di dire che l'altro è, mangia meglio di voi, che l'altro è più cattivo di voi, che non tocca a voi. Cioè. Allora cerchiamo in ogni situazione quella goccia di gioia che resiste in ogni situazione. Ripeto questa frase: vivere la Pasqua è cercare quella goccia di gioia che resiste in ogni situazione e che resta viva soltanto se riusciamo a comunicarla agli altri. Questo è il sapore umano del Vangelo, al di là di tutte le chiacchiere. Il Vangelo che Cristo è risorto si traduce umanamente nella fede della gioia che il vivere ci dà e che resta viva soltanto se io la do a un altro, se io la comunico. Questo sapore umano del Vangelo, noi, trovandoci ogni domenica, cercheremo di tenere vivo, e questa è l'altra promessa. Siccome poi durante la settimana diventiamo prepotenti, trovandoci qui a celebrare il Signore risorto, ci torna quella sorgente dentro della gioia.